Buonasera, un saluto dal giusto clima in onda come tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 22 per parlare di ambiente, transizione energetica e di molte altre cose. In redazione Marianna Usuelli e Sara Milanesi, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri. Buongiorno, buonasera.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Mi guardavi e sembravi di aver sbagliato qualcosa di peggio del saluto.
Perché
che è un mio...
Sono alzato molto presto stamattina, quindi ho preso completamente la cognizione del tempo. Potrebbe essere benissimo giorno e...
Ma guarda, è il mio grande classico dire buongiorno, al posto ogni tanto la mattina dico buonasera, è una cosa...
Ero perplesso su me stesso.
Ok. Allora, clima@radiopopolare.it è invece indubbiamente la nostra mail, poi ci sono i contatti della diretta 331-6214-01 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre email. Poi ci sono i contatti di E Nostra per chi non fosse passata al vostro stand.
Peraltro molte delle persone che poi rispondono a questi contatti erano proprio a fare la cosa giusta lo scorso fine settimana. Grazie grazie alle persone che sono passate a trovarci. Il numero verde di E Nostra è 800-593-266, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, mentre ovviamente la casella di posta è sempre attiva. Fate riferimento a info@enostra.it che poi ci pensiamo noi a smistare a chi di dovere.
Qualcuno ci scrive finalmente una volta il giusto clima in diretta, ci salutano da Firenze. Ma noi siamo sempre in diretta, sempre.
Allora quest'anno credo che ne abbiamo fatta una che non era in diretta,
che forse era lo speciale natalizio.
Esatto,
per il resto
siamo sempre in diretta,
siamo sempre qua tutti i mercoledì.
Infatti io mi perdo sempre l'Inter perché adesso ha smesso di giocare il mercoledì, ma spesso giocava il mercoledì, me lo perdo sempre.
Allora, abbiamo 54 minuti questa sera di diretta, di che cosa parleremo?
Parliamo di satellite alla caccia di emissioni di metano, lo faremo con Flavia Sollazzo dell'Environmental Defense Fund, poi del progetto Le vie dell'acqua dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa con Ornaldo Giorgi, e poi della nuova comunità energetica di Sant'Eramo in Colle che Nostra ha seguito fin dall'inizio e che è arrivata a un risultato importante. E infine, ovviamente, la nuova puntata di Climitologie, la nostra rubrica che ci aiuta a dipanare la nebbia che a volte viene un po' artatamente sollevata sulle questioni del clima e della transizione.
Ce n'è di nebbia. Rassegna stampa però in apertura, come sempre. Allora, iniziamo questa sera dalla strettissima attualità. Abbiamo visto, insomma, penso... Tutte le immagini del ponte che è crollato proprio in meno di un minuto.
Sì, sembrava proprio il domino.
Sì, impressionante, veramente una cosa impressionante. Stiamo parlando naturalmente del ponte che è crollato a Baltimora per l'errata manovra di una nave portacontainer. Se ne parliamo qui al giusto clima è perché ha qualche conseguenza anche sui mercati dell'energia.
Gli Stati Uniti sono, tra le altre cose, anche un grande esportatore di carbone. Il porto di Baltimora è il secondo porto statunitense per importanza in questo mercato. Per qualche settimana dovrebbe appunto rimanere sostanzialmente bloccato, anche se questo poi, almeno per quello che se ne capisce adesso, non dovrebbe avere una influenza significativa sul mercato globale di carbone.
Sempre dalla stretta attualità arrivano anche le immagini che mostrano la campagna dell'Ucraina di bombardamenti mirati alle raffinerie russe.
In effetti è stata una settimana abbastanza calda per le risorse fossili, però anche questi bombardamenti non sembrano portare significative variazioni sul mercato del petrolio. Dalla Russia, però, arriva l'altra notizia che invece da questo punto di vista è più rilevante, perché il governo russo ha ordinato alle sue società petrolifere di ridurre la produzione per rispettare i limiti definiti nell'ambito che si chiama OPEC Plus. Sono tagli alla produzione che servono a tenere alto il prezzo del barile o quantomeno a non farla abbassare troppo. La Russia negli ultimi due anni, ha ridotto la sua produzione da quasi 12, erano 11,7 milioni di barili al giorno, adesso a giugno dovrebbe arrivare a 9, che è un bel taglio, insomma. Il mercato globale del petrolio è in difficoltà da tempo, soprattutto a causa dell'aumento della produzione negli USA, che sono passati progressivamente da essere un paese che importava petrolio a diventare invece uno dei paesi che esporta, e questo ovviamente diminuisce le quote di mercato di tutti gli altri, perché gli Stati Uniti non fanno parte dell'OPEC.
Tra l'altro, la scorsa settimana si è tenuta anche un'importante conferenza a Houston con tutte le grandi aziende petrolifere.
Aperte virgolette, dovremmo abbandonare l'illusione di eliminare gradualmente petrolio e gas e investire in modo adeguato in queste risorse, chiuse virgolette, perché sennò sembrava che l'avevo detto io.
Sì, sì.
E invece l'ha detto Amin Nasser, che è amministratore delegato di Saudi Aramco, che è l'azienda petrolifera di Stato dell'Arabia Saudita. Ovviamente parlava davanti a colleghi, quindi si è preso una bella dose di applausi, però quella che lui chiama illusione, cioè appunto eliminare gradualmente petrolio e gas, è in realtà l'unica cosa necessaria e urgente da fare per rispettare un po' gli obiettivi che ci siamo dati sul clima. Quindi questa sua dichiarazione mi ha un po' ricordato quella famosa battuta del Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo.
Che eleganza, però, a dirlo così piano piano piano, perché noi anche se siamo dopo le 21 manteniamo una certa eleganza.
Sordi lo diceva meglio di me.
Vabbè, ma a me piace più come lo dici tu. Comunque, del resto, lo sappiamo che l'industria fossile non si arrenderà senza combattere.
Eh sì, è un altro atto di questa guerra, di questo scontro, lo hanno realizzato alcuni parlamentari repubblicani statunitensi, sia della Camera che del Senato, che hanno scritto al direttore esecutivo della International Energy Agency, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che citiamo spesso perché è assolutamente uno dei centri studi più importanti su questi temi a livello mondiale, Fatih Birol, per dirgli che l'agenzia non deve fare, e di nuovo virgolette, la cheerleader della transizione energetica, cioè la ragazza pompon della transizione energetica, ma deve tornare a fare il lavoro di sempre, cioè fornire informazioni ai paesi consumatori per orientarsi nel mercato del petrolio e delle altre risorse fossili. Questo credo sia un segnale interessante di quello che in prospettiva potremmo attenderci se Donald Trump dovesse vincere le prossime presidenziali o se i repubblicani dovessero prendere la maggioranza sia alla Camera che il Senato. La cosa divertente però è che il giorno dopo, probabilmente era già programmata, però il giorno dopo veniva pubblicato sul Financial Times un articolo proprio di Fatih Birol, del direttore esecutivo dell'International Energy Agency, che dice sostanzialmente che ricorda, diciamo, una cosa che qua abbiamo detto spesso, che ci sono importanti progressi sullo sviluppo delle energie pulite, che nel linguaggio dell'agenzia significa rinnovabile nucleare. Poi questi progressi di fatto sono praticamente solo nel campo delle rinnovabili, delle pompe di calore, della mobilità elettrica, le tecnologie di cui parliamo sempre, e secondo Birol sono spesso sottovalutati nel dibattito pubblico, non certo qui al Giusto Clima. Birol, tra l'altro, ricorda che la crisi energetica degli ultimi due anni è stata quella che ha reso chiaro che il futuro dell'energia e quindi delle nostre economie e industrie risiede nelle tecnologie pulite, e qua è una citazione sua.
Ecco, a riprova di tutto questo, il percorso di progressivo abbandono delle fossili comunque continua.
Sì, ci sono tre notizie su questo, anche se vuoi in parte contraddittorie, perché in Germania il ministero appunto tedesco dell'economia e della protezione del clima ha iniziato a pianificare la graduale disattivazione della rete di distribuzione di gas del paese. Che, cioè, lo ripeto perché a volte, no, cioè, io ho letto ancora recentemente che si dice il gas sarà il combustibile del XXI secolo, no? In Germania hanno iniziato a pianificare la graduale disattivazione della rete di distribuzione di gas perché per tenere assieme gli obiettivi climatici, la sicurezza di approvvigionamento, che vuol dire fare a meno del gas, non usarlo ancora, e l'efficienza economica, la Germania in prospettiva non avrà più bisogno delle reti di fornitura di gas esistenti nella loro forma e portata attuali. Stiamo parlando di 500.000 chilometri di tubi che trasportano gas per andare verso la neutralità climatica che in quel paese è pianificata entro il 2045. Quindi mano a mano che le utenze si staccheranno dalla rete gas perché passeranno per esempio alle pompe di calore o alle piastre a induzione e quant'altro, la rete stessa appunto verrà gradualmente dismessa in modo da non avere ingiustificati costi di gestione. Il fatto che questo venga pianificato mi sembra molto interessante. Poi invece dagli Stati Uniti arriva la prima notizia, che è l'approvazione di nuovi limiti di emissioni per le automobili in vendita. per gli Stati Uniti sono i più ambiziosi limiti mai approvati, ma sono ritenuti da molti osservatori non adeguati, perché di fatto, facendo due conti, si arriva a definire che la previsione è che per il 2032 solo il 56% delle auto vendute sia elettrico, che è tantissimo rispetto ad adesso, ma è meno di quello che servirebbe. Sempre negli Stati Uniti, forse chi ci ascolta si ricorderà, almeno i più attenti si ricorderanno, che qualche settimana fa il governo federale ha deciso uno stop alla realizzazione di nuovi impianti per la liquefazione del gas, che sono quelli che prendono il gas naturale, lo liquefano, lo mettono nelle navi che poi arrivano ai rigassificatori, dove si rigassifica e viene messo nelle nostre reti. Ecco, ci sono 16 stati degli Stati Uniti che hanno fatto, diciamo così, ricorso al TAR, cioè hanno sostenuto davanti a una corte federale che il governo non ha il potere di decidere un divieto così generalizzato. Adesso vedremo cosa succede di fronte a questo ricorso.
E allora, abbiamo preso l'abitudine di chiudere questa rassegna stampa con alcuni flash, ne abbiamo anche questa settimana.
Sì, forse qualcuno avrà sentito parlare di quei rivestimenti che si possono usare, sono delle vernici di fatto per le superfici urbane che aiutano a riflettere la radiazione solare e quindi di fatto ad abbassare la temperatura. Finora l'effetto complessivo dell'utilizzo di queste tecnologie era stato solo simulato al computer, ora per la prima volta l'Università Tecnica Nanyang di Singapore ha fatto una verifica in un contesto reale, e quindi in un pezzo di città è andata ad utilizzare questo tipo di rivestimenti e ha mostrato un abbassamento di temperatura di circa 2 gradi, che va bene, ma dove è possibile ovviamente piantare alberi.
È tanto 2 gradi però.
Sì, sì, non è per niente male, gli alberi fanno ancora meglio, certo, quando possiamo. Poi abbiamo un sondaggio che è stato realizzato in 18 paesi dell'Unione Europea, secondo cui il 52% degli elettori pensa che la crisi climatica sia una priorità, nonostante quello che si dice, quindi più della maggioranza, e il 32% pensa che comunque la crisi climatica è una cosa importante, anche se magari non una priorità, ed è solo il 16% degli elettori che invece ritiene non essere importante. Tra i paesi più, diciamo, attenti a questi temi, Danimarca, Portogallo e Svezia; tra quelli invece meno attenti, Polonia, Repubblica Ceca e Finlandia, che onestamente un pochino mi ha sorpreso. Infine è stato presentato il progetto per l'aereo più grande del mondo, che sembra un film ironico anni 80, diciamo così. L'aereo più grande del mondo, che sarà un oggetto, se verrà realizzato, di oltre 90 metri, che dovrebbe servire a trasportare pale eoliche. Quindi carica una pala eolica e la trasporta. Io non ho capito effettivamente quanto sia utile, perché poi comunque, diciamo così, l'ultimo miglio lo dovrai fare in qualche altro modo. Però ci sono aziende che ci stanno lavorando, che sembrano avere un ottimo curriculum, quindi vedremo se poi verrà realizzato o meno.
Sono i La Cruz, gli artisti della settimana qui a Radio Popolare. Allora, noi ce li andiamo ad ascoltare in un brano che si intitola Come ogni volta, e in cui sono insieme con La Pesce e Di Martino.
Perché tu sei. prossima parola sei la voce calma che dà la forza a tutti i miei perché.
Perché tu sei l'inverno in fondo al cuore, sei l'estate che non c'è.
E allora andiamo a dare il benvenuto alla prima ospite di questa puntata del Giusto Clima. Abbiamo in collegamento Flavia Sollazzo, che è Senior Director per la Transizione Energetica dell'Unione Europea presso l'Environmental Defense Fund. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera e grazie mille per l'invito.
Grazie a lei. Allora, la prima cosa che le chiediamo è di spiegarci che cosa è il suo ufficio, quali sono i suoi obiettivi, come li perseguite e come vi finanziate, anche ci interessava.
Bene, allora, Environmental Defense Fund è un'organizzazione a scopo di lucro. Abbiamo iniziato nel 1967, anche se io non c'ero in quell'anno. Era un gruppo di scienziati ed avvocati e hanno iniziato, diciamo, per lottare. La storia iniziale era quella di lottare per salvare il falco pescatore dal pesticida tossico, il DDT, qualcuno se lo ricorderà. E quindi hanno utilizzato la ricerca scientifica e i nostri fondatori hanno fatto sì che il DDT in quel periodo fosse vietato negli Stati Uniti. Oggi siamo una delle principali organizzazioni ambientaliste nel mondo e abbiamo, diciamo, come nostra base quella di cercare di ridurre l'inquinamento climatico rafforzando la capacità delle persone e della natura di prosperare anche con il cambiamento climatico che già stiamo vivendo. E la scienza continua a guidare un po' tutto ciò che facciamo. E io mi occupo della nostra strategia in Europa, dove abbiamo varie tematiche, e mi occupo in particolare dell'energia. E siamo un'organizzazione, ecco, che sta anche sui finanziamenti, appunto siamo un'organizzazione senza scopo di lucro e la maggior parte dei nostri finanziamenti proviene dai nostri circa 3 milioni di sostenitori, quindi filantropia.
E qui al Giusto Clima ovviamente parliamo quasi tutte le settimane di emissioni climalteranti, spesso parliamo specificamente anche delle emissioni di metano, ma vogliamo ricordare a chi ci ascolta il peso derivante da, appunto, le emissioni dirette in atmosfera di quello che siamo abituati a chiamare gas naturale, insomma.
Sì, certo, ecco, no, sono contenta che ne parliate così spesso. Beh, il metano è un potente gas a effetto serra ed è identificato come il secondo maggior responsabile del riscaldamento globale oggi. Infatti ha un potenziale climalterante che è più di 80 volte superiore a quello dell'anidride carbonica, soprattutto nei primi 20 anni da quando viene immessa nell'atmosfera. Le emissioni di metano che sono prodotte dall'attività umana sono addirittura responsabili di almeno il 25% del riscaldamento che stiamo sperimentando in questo momento. E il settore petrolifero e del gas chiaramente si distingue per un contributo significativo. Basti pensare per esempio a tutte le perdite negli oleodotti, ai processi che sono cosiddetti di venting and flaring, quindi lo spiato e la combustione in torcia, per farti un'idea. Quando si parla di questo parliamo di emissioni che sono addirittura inutili, possono essere fermate e possono essere utilizzate come energia. Come Environmental Defense Fund abbiamo iniziato ad occuparci di questa tematica circa un decennio fa, quando ancora era un problema quasi invisibile. Abbiamo iniziato a pubblicare un gran numero di studi e la cosa interessante è stata che tutti dimostravano un po' la stessa cosa, e cioè che quasi ovunque si andasse a guardare, quando si andava veramente a misurare il metano, le emissioni erano molto molto più alte di quello che veniva riportato. Proprio un paio di settimane fa, anzi addirittura la settimana scorsa, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha presentato il rapporto annuale sulle emissioni di metano, in cui ha detto chiaramente che le emissioni globali di quest'anno sono ancora a livelli record. C'è un lato positivo, perché tenendo conto di tutti gli impegni che sono stati presi dai governi negli anni scorsi, anche se guardiamo ad esempio alla COP28, se tutti questi impegni verranno rispettati, potremmo raggiungere una riduzione. La domanda è se riusciremo a, se questa sarà sufficiente a raggiungere gli obiettivi climatici che ci siamo posti entro il 2030.
Sì, perché queste grandi emissioni che appunto ricordavamo sono da una parte un grosso problema, ma siccome molto spesso sono tutto sommato sarebbero facili da ridurre, potrebbero accelerare molto, no? Cominciamo a fare le cose facili, sì. Poi ci teniamo un pochino di tempo per fare le cose un pochino più difficili.
Esatto. Sì, anche perché come diceva lei, cioè, ci sono delle cose che si possono ancora, che si possono già fare, soprattutto nel settore energetico e nel settore oil and gas. Le tecnologie per intervenire e ridurre queste emissioni già esistono, sono disponibili immediatamente, hanno un costo netto quasi zero, proprio perché, come dicevo prima, il metano che viene rilasciato in atmosfera, essendo il componente principale del gas naturale, quindi è una fonte di energia e quindi si può utilizzare. Se posso, 2 anni fa abbiamo commissionato uno studio che ha analizzato 6 regioni di esportazione del gas e ha rilevato che ogni anno si perdono circa 112 miliardi di metri cubi di gas soltanto nei siti di produzione. 112 miliardi di metri cubi è un volume enorme, se si considera che prima della guerra in Ucraina l'Unione Europea importava, quindi l'intera Unione Europea importava dalla Russia circa 150 miliardi di metri cubi. Lo studio,
sì, grossolanamente è il doppio di quello che viene utilizzato in Italia in un anno, più o meno.
Esatto. E l'altra parte sconcertante è che oltre il 70% di questi 112 miliardi potrebbero essere recuperati, fino all'80%, con veramente semplicissime misure di mitigazione.
Ma voi che state seguendo questo tema da un po', vi siete fatti l'idea che questa, diciamo, differenza tra le emissioni reali e quelle che vengono di solito calcolate e considerate è una differenza dovuta più alla cattiva fede o proprio perché è complicato, sono complicate da misurare?
Beh, sono complicate da misurare. Sì, sono complicate da misurare, perché bisogna sapere quanto metano fuoriesce, da dove, come cambia nel tempo. E l'altra cosa è che il metano è un gas invisibile, è inodore, e le fughe possono avvenire in maniera del tutto casuale, in qualsiasi momento, in qualsiasi parte della catena produttiva. E per questo motivo l'industria e anche i paesi si basano in gran parte sulle stime.
Certo.
Poi l'altra cosa che secondo me è importante dire è che molto spesso noi pensiamo che il problema riguardi solo le grandi emissioni, quando sentiamo parlare di c'è stata questa fuga grandissima in Turkmenistan, il disastro del Nord Stream, eccetera, ma in realtà ci sono milioni e milioni di fonti più piccole su vaste aree che ormai sappiamo sono responsabili di oltre l'80% delle emissioni totali in alcune regioni. Proprio l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine scientifica che è stata coordinata dall'Osservatorio Internazionale delle Emissioni di Metano del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, l'Università di Utrecht e i nostri ricercatori, e abbiamo guardato alla produzione di petrolio in Romania. Abbiamo visto che ha emesso circa 120 kilotonnellate di metano nel 2019, che per farsi un'idea sarebbero sufficienti ad alimentare 1 milione di abitazioni per un anno intero, e se guardiamo alla perdita finanziaria si tratta di circa 90 milioni di euro. Quindi ecco. Quello che abbiamo visto è che gli inventari nazionali sottostimano, e molto spesso è perché è difficile da vedere.
Ricordava prima che il metano è inodore, quello che esce dai nostri fornelli un odore ce l'ha perché viene aggiunta una sostanza proprio per ridurre i rischi di incidente, diciamo così. Stiamo parlando con Flavia Sollazzo, che è Senior Director per la transizione energetica dell'Unione Europea presso l'Environmental Defense Fund, e l'Environmental Defense Fund ha lanciato una iniziativa molto interessante proprio per il monitoraggio delle emissioni di metano, che si chiama MetanSat. Ce lo può brevemente prima di salutarci, raccontare questa iniziativa che state lanciando proprio in questo periodo.
Sì, allora siamo molto emozionati di questa cosa perché abbiamo in realtà proprio due settimane e mezzo fa è stato lanciato questo satellite perché appunto per fermare le emissioni di metano, come dicevo prima, dobbiamo sapere quanto metano fuoriesce, dove e come cambiano i tassi nel tempo, e quindi uno dei modi per poterlo vedere è il monitoraggio satellitare. Tra l'altro Metansat è il primo satellite che viene lanciato da un'organizzazione non profit appunto riuscirà per la sua tecnologia innovativa a dirci esattamente quanto metano fuoriesce, da dove, e quindi riusciremo a seguire se le aziende e i paesi rispetteranno gli impegni che hanno preso per ridurre le emissioni. Dal mio punto di vista e anche da quello dei miei colleghi è una missione veramente rivoluzionaria perché...
Vabbè, anche dal nostro punto di vista, per quello che può volere, perché mi sembra una cosa molto interessante il fatto che ci sia un'iniziativa, diciamo, dal basso per andare a coprire un tema che gli stati evidentemente ancora non sono stati in grado di coprire.
Sì, e la cosa interessante è che appunto la tecnologia sicuramente, ma anche che i dati saranno accessibili a tutti in modo gratuito e in modo anche semplice da vedere, perché molto spesso i dati satellitari hanno bisogno di grandi rielaborazioni e richiedono parecchio tempo. E la cosa interessante è che anche orbiterà attorno alla Terra circa 15 volte al giorno, quindi permetterà di determinare quelle che sono le emissioni totali sia su vaste aree, ma riuscirà anche a includere delle mappe dettagliate sia delle grandi fonti, ma anche di tutte quelle piccole fonti di cui parlavo prima, che però rappresentano la parte più grande delle emissioni, e rivisiterà gli stessi punti ogni 3-4 giorni, ottenendo una sorta di istantanee, e poi mettendo tutte queste istantanee in fila, diciamo in un anno potremo avere una sorta di film, no? Che ci mostrerà in modo completo cosa migliora e cosa no, e quindi anche per l'Italia, per esempio, saremo in grado di vedere esattamente l'impronta di metano, quindi l'impronta emissiva di tutto il metano, il gas, l'olio, il petrolio che importiamo, e quindi potremo fare delle decisioni di acquisto che ne tengano conto.
E speriamo di monitorare una riduzione rapida delle emissioni di questo gas climalterante. Grazie Flavia Sollazzo dell'Environmental Defense Fund. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E come ogni mercoledì è arrivato il momento di una nuova puntata della nostra rubrica Climitologia, una rubrica di autodifesa dalle fake news in ambito climatico e ambientale, a cura di Mariano Svelli e Sara Milanese.
La protesta dei trattori ha vinto. Provate a digitare questa frase in un motore di ricerca e vi comparirà una lunga serie di titoli di articoli delle più disparate testate. E con l'eccezione della competizione dei trattori che si è tenuta qualche mese fa a Cremona, ha vinto un agricoltore di Alessandria, se vi interessa saperlo, tutti gli articoli si riferiscono alle concessioni della Commissione europea tra febbraio e marzo di fronte alle iniziative dei contadini di tutta Europa. Vi anticipo che oggi non parleremo della PAC, la politica agricola comune che è stata revisionata proprio questa settimana, perché ci prendiamo il tempo di studiarla prima per bene. Per ora ci concentriamo sulle altre concessioni. I contadini hanno davvero ottenuto dei vantaggi? E perché allora hanno continuato a protestare? Vediamo nel dettaglio le decisioni che sono state prese. La presidente di Slow Food Italia, che già ci ha accompagnato nella prima puntata di Climitologie dedicato a questo tema, nella quale, vi ricordo, sottolineavamo come la protesta degli agricoltori sia stata strumentalizzata molto dalla politica e sfruttata anche dalle grandi lobby dell'agroalimentare.
La prima concessione è stata lo stralcio di quel 4% di terreni agricoli che dovevano essere messi a riposo. Notiamo che in questo valgono anche i ruscelli, i sentieri, le zone margine, e che comunque avrebbe riguardato soltanto le aziende sopra i 10 ettari. L'80% delle aziende in Italia è sotto i 10 ettari. Avrebbe riguardato una parte minima, non certo la maggioranza. L'altra questione su cui subito l'Europa ha ceduto è quella che riguardava la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi entro il 2030. Di fatto, mentre in Europa la media di fitofarmaci per ettaro è 1,57 kg, in Italia raggiunge 5,2 kg per ettaro. Queste sostanze provocano poi inquinamento delle falde acquifere, compromettono la fertilità del suolo, contribuiscono all'estinzione degli insetti impollinatori, ostacolano in qualche modo anche una riproduzione, una selezione e una crescita normale, naturale delle piante, con tutto quello che ne consegue in termini di rischio per la salute umana. Ci pare che anche questo non possa essere sommessa una questione così rilevante ad interessi molto specifici. Le corporation spesso controllano l'intero mercato, dalle sementi alla produzione di fitofarmaci e erbicidi, alla produzione di mangime, l'allevamento di animali, fino a possedere le compagnie di trasporto navali che poi spostano mangimi e animali attraverso il pianeta, fino a possedere le catene di grande distribuzione organizzata. L'altro elemento che era trasversale a tutti era una semplificazione della burocrazia, ma questo ha significato ridurre a monte i controlli e la gestione centralizzate per ribaltare ulteriormente sui contadini e sulle aziende agricole la gestione burocratica delle aziende, per cui non è stata una vera e propria semplificazione, è stato uno spostamento della complessità tecnocratica dalle agenzie di controllo alla responsabilità delle aziende agricole.
C'è un altro tema cruciale che riguarda l'agricoltura europea, la questione dei sussidi, che si lega al rapporto che i contadini hanno con la natura e con la sostenibilità del loro lavoro. Ancora Barbara Nappini.
Se c'è una categoria di persone che ha bisogno della natura più di ogni altra, quella sono i contadini. Il loro lavoro è strettamente interconnesso con la natura, quindi creare questa contrapposizione, polarizzare gli interessi è controproducente, serve di nuovo soltanto a tutelare interessi molto specifici. Il bene comune è quello per cui chi lavora viene retribuito il giusto prezzo per il proprio lavoro. In secondo luogo deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale. Non esiste che ancora nel 2024, col livello di degrado a cui abbiamo portato il pianeta, si continua a sommettere le istanze ambientali alle esigenze di profitto. Si devono intrecciare tre sostenibilità: quella sociale, quella economica e quella ambientale, senza che una, soprattutto quella economica, prenda il sopravvento sulle altre. Tutt'oggi l'80% dei sussidi, dei sostegni, vanno al 20% delle aziende, perché si privilegia un criterio di quantità piuttosto che di qualità. Si prosegue nell'idea che l'agricoltura sia un ambito che ha bisogno di assistenza. Quello che veramente vogliono i contadini è vivere del loro lavoro. Non hanno velleità di inquinare l'ambiente per divertimento, vorrebbero però vivere del loro lavoro. Invece ormai da decenni è passata l'idea che in agricoltura si vive solo se si ricevono sussidi. Invece quei soldi dovrebbero andare a fare dei cambiamenti strutturali e ad accompagnare una vera transizione ecologica. Tra l'altro, i grandi assenti nello scenario delle proteste, cioè la GDO, che determina la retribuzione dei contadini. Questa è una stortura. Questo modello va cambiato, il modello va cambiato, per questo ci tengo che siano ripensamenti strutturali dei sostegni all'agricoltura e non di nuovo delle elargizioni assistenzialistiche.
Di fronte al cambio strutturale invocato da Barbara Nappini, viene difficile pensare che la revisione della politica agricola comune decisa martedì a Bruxelles faccia davvero gli interessi dei contadini, ed è probabile che la protesta non si concluda qui e che quindi anche noi ci torneremo. Per oggi però è tutto, grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra una settimana.
E grazie invece alle nostre colleghe Sara Milanese e Marianna Usuelli.
E invece cambiamo pagina, perché la comunità energetica di Santeramo in Colle, che è una delle prime tra i progetti pionieri degli scorsi anni ad essere nata in un contesto urbano, è un caso particolare. E tanto è vero che l'abbiamo raccontata anche nel libro che abbiamo scritto in collaborazione con Enostra e Altre Economia, il libro che si intitola Come si fa una comunità energetica per davvero, edito da Altre Economia ovviamente, che abbiamo presentato domenica scorsa a Fa la cosa giusta. Tra l'altro tutte le copie che erano state portate in fiera sono terminate, però ovviamente adesso è di nuovo disponibile dal sito di Altre Economia. Ed è di qualche giorno fa la notizia che la CER di Santeramo in Colle ha finalmente cominciato a generare gli incentivi per l'energia condivisa. Abbiamo chiesto a Marianna Usuelli di raccontarci un po' a che punto siamo.
Ci andiamo ad ascoltare subito l'intervista. Ho un problema con il file, ma che proprio in un minuto adesso vado a risolvere. Mi scuso, a volte può capitare, un file che ho messo in un posto dove non doveva finire. Ce l'andiamo però. Intanto, se vuoi raccontare com'è andata a Fa la cosa giusta l'incontro, c'erano tante persone, l'abbiamo presentato anche con Marianna Usuelli a Good Times.
Sì, è andata molto bene, ci saranno state almeno una ventina di persone in piedi, e questo secondo me dimostra l'affetto e l'attenzione. E sono arrivate anche tante domande piuttosto tecniche, per fortuna c'era anche Mauro Gaggiotti, che è sempre una delle mie fonti di sicurezza, quindi quando ho qualche dubbio tecnico guardo lui o Chiara Broggi o gli altri della squadra CER per togliermi i dubbi.
E allora ci andiamo ad ascoltare il servizio della nostra Marianna Usuelli, appunto, sulla comunità energetica di Santeramo in Colle.
La settimana scorsa il gestore dei servizi energetici, GSE, ha fatto sapere che la comunità energetica di Santeramo in Colle, vicino a Bari, ha iniziato a generare gli incentivi per l'energia condivisa. Si tratta di una delle poche CER in Italia, nate con la normativa transitoria, ad aver già raggiunto questo traguardo. Gli incentivi vengono conferiti dal GSE quando i membri della comunità energetica consumano energia nel momento in cui l'impianto fotovoltaico la sta producendo. Quando questo avviene, si dice che l'energia è condivisa, e più è l'energia condivisa, più saranno gli incentivi generati dai membri della CER. La CER di Santeramo in Colle è nata nel giugno del 2022 con l'obiettivo di contrastare la povertà energetica in un quartiere popolare della città. L'energia viene da un impianto fotovoltaico di 42 kW realizzato dal comune grazie a dei finanziamenti a fondo perduto sul tetto di una scuola dell'infanzia. I soci fondatori della comunità sono 26, di cui 20 famiglie, 5 esercizi commerciali e il comune. Al momento della firma dello statuto, i membri hanno deciso che il denaro accumulato con gli incentivi verrà destinato alla riduzione della spesa energetica delle famiglie meno abbienti del quartiere. Sentiamo Vito Capozzi, il presidente della CER.
L'approvazione del GSE ci è arrivata la settimana scorsa e la nostra richiesta è partita il 18 gennaio, per cui ufficialmente gli incentivi partono dal 18 gennaio. È stato un iter abbastanza lungo, è durato circa 2 anni, e la scelta del sito è stata in base a un discorso sociale, cioè Abbiamo pensato di montare questo impianto in un quartiere di casse popolari e quindi favorire delle famiglie meno abbienti. E quindi dopo questo iter di circa 2 anni, ora gli incentivi sono partiti e come pensiamo di utilizzarli? Cioè, l'idea è di ingrandire la CER, perché 42 kW sono abbastanza pochi, quindi investire in altri impianti, quindi servire un maggior numero di famiglie meno ambienti. Si cerca di scegliere siti comunali, perché il Comune di Sant'Eramo è molto sensibile a questo discorso delle comunità energetiche e quindi ci sembra la scelta giusta di localizzare i nuovi impianti su siti comunali.
La CER di Sant'Eramo in Colle è nata con la normativa sperimentale che permetteva la costituzione di comunità energetiche con utenze appartenenti alla stessa cabina secondaria dell'elettricità. Per dare un'idea, una città di 25.000 abitanti può avere diverse decine di cabine secondarie. Il nuovo decreto attuativo che il MASE, dopo tanta attesa, ha pubblicato a fine gennaio inaugura la stagione di progetti CER di seconda generazione. La novità principale riguarda appunto il passaggio dalla cabina secondaria alla cabina primaria, che implica la possibilità di costituire comunità energetiche su perimetri geografici molto più grandi e quindi coinvolgendo molte più persone. E questo avrà delle implicazioni importanti anche per le CER nate con la vecchia normativa transitoria, tra cui quella di Sant'Eramo in Colle, che potrà ora accogliere nuovi membri, ma anche nuovi impianti di energia rinnovabile sotto la stessa cabina primaria. Chiara Brogi, referente CER di Nostra, ha seguito lo sviluppo negli anni di questa comunità energetica.
Ora che la CER è attiva e funzionante, dobbiamo aiutarla a crescere e a darle gambe. In particolare, le nuove regole prevedono l'inserimento di nuovi membri appartenenti alla cabina primaria all'interno della configurazione energetica già abilitata. E quindi questo ci permette di andare a registrare anche quei soci e quelle socie della CER che non condividevano la cabina secondaria dell'impianto. Questo ci permette in primis di consolidare il gruppo comunità e anche di cominciare a muoversi come comunità, ad esempio nell'ottica di stimolare la partecipazione degli abitanti del quartiere, che è appunto uno degli obiettivi principali della comunità di Sant'Eramo in Colle. Dall'altra parte, ovviamente si lavorerà anche sulla parte della produzione, quindi di andare a ricercare nuove superfici ma anche nuovi impianti per poter crescere anche in tal senso.
Sono le 21.46, cambiamo argomento. Venerdì scorso è stata la giornata mondiale dell'acqua e noi adesso abbiamo ospite Ornaldo Gergi, che è giornalista e analista di dati presso l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa del Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento e Rovereto, con cui vorremmo fare appunto qualche riflessione a partire da un paio di iniziative organizzate dall'osservatorio proprio a proposito delle risorse idriche. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ornaldo, il vostro progetto si chiama Le Vie dell'Acqua e avete sviluppato alcuni strumenti interessanti, il primo dei quali ti vede poi coinvolto direttamente come analista di dati, perché è una dashboard, un cruscotto di dati che si chiama Il clima e le risorse idriche in Italia. Di cosa si tratta?
Bene, allora questo dashboard è una serie in sostanza di visualizzazioni di dati che cercano di offrire una panoramica complessiva e il più possibile dettagliata sul rapporto che sussiste fra il clima e appunto la disponibilità di risorse idriche in Italia, mostrando l'andamento delle variabili meteorologiche cruciali per comprendere il contesto climatico negli anni e quindi la presenza di fenomeni legati a carenze sovrabbondanze di precipitazioni come fenomeni siccitosi e cose di questo genere in sostanza, e oltre agli aspetti puramente ambientali cerca anche di fare un approfondimento su quello che è appunto il rapporto tra la cittadinanza, la popolazione e l'acqua come risorsa pubblica e quindi anche la gestione che ne viene fatta nei territori.
E i dati da dove li prendete? Con che frequenza li prendete? Ogni quanto aggiornate la dashboard?
La dashboard è uscita diciamo a fine novembre dello scorso anno e abbiamo in mente di aggiornarla ogni 6 mesi e le fonti di dati sono varie, quelle principali diciamo sono l'ISPRA, quindi l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Osservatorio di Siccità del Centro Nazionale delle Ricerche, Lo European Drought Observatory, che è un centro di ricerca afferente a Copernicus, un progetto della Commissione Europea, e l'Istat per quanto riguarda appunto i dati non prettamente climatologici, cose di questo genere. I dati sono questi, e quindi il prossimo aggiornamento arriverà verso la fine della primavera.
Hai citato dei dati che sono qualitativi, no? Rispetto al rapporto tra acqua pubblica, politiche delle amministrazioni locali e ruolo dei cittadini. Magari ci fai un esempio anche di questo tipo di dati?
Sì, bene. Ad esempio uno dei dati che un dato che a cui diamo un grande rilievo, diciamo, è lo spreco idrico nelle varie province italiane, quindi la quantità di acqua che arriva effettivamente, diciamo, nelle case, comunque viene fruita dalle persone rispetto alla quantità di acqua che viene immessa nella rete idrica. E in Italia, ad esempio, come media nazionale, più del 40% dell'acqua che viene immessa nella rete idrica viene sprecata, perché non arriva ad essere erogata, però in maniera magari molto diversa rispetto tra provincia e provincia. E ad esempio nella provincia di Latina è più del 73%, in quella di Milano è meno del 18%, quindi ci sono sicuramente delle differenze per quanto riguarda la gestione appunto degli impianti idrici. O un'altra informazione che sempre si può ricavare dalla diaspora è ad esempio il livello di soddisfazione del servizio idrico degli abitanti delle varie regioni italiane, che è di nuovo molto diverso di regione a regione.
Ovviamente ti chiedo se il cruscotto è liberamente accessibile e come eventualmente può essere usato da chi ci ascolta, anche banalmente l'indirizzo del sito, diciamo.
Sì, allora, sì, il cruscotto è liberamente accessibile e il fine ideale, diciamo, di questo prodotto è di fare in modo che chiunque abbia la possibilità di andare a vedere nella propria provincia, visto che sostanzialmente i dati sono quasi tutti forniti a livello provinciale, qual è stato l'andamento delle precipitazioni, delle temperature, della disponibilità idrica, oppure andare a vedere con scansioni anche mensili dove ci sono stati, qualora siano avvenuti, fenomeni siccitosi in Italia, che possono essere carenze di pioggia fino allo stress proprio alla vegetazione, e comunque sì, andare a vedere quelle che possono essere le varie differenze tra provincia e provincia e anche come lo stato della propria provincia di residenza, diciamo, o cose di questo genere. E il sito comunque è datavis.lungolevie.it.
E stiamo parlando con Ornaldo Gergi del Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, e ci ha raccontato fino adesso questo progetto della dashboard del clima e le risorse idriche in Italia, ma c'è anche un altro progetto sempre a cura dell'osservatorio e sempre liberamente accessibile, che è un podcast. Quindi passiamo dai dati a invece un progetto più, diciamo così, di giornalismo narrativo. È un podcast, tra l'altro, curato da Chicco Elia, si chiama Lungo le vie dell'acqua, le storie di chi si batte per difendere il diritto all'acqua nel mondo. Non so, c'è una storia che ti ha particolarmente colpito, che ci vuoi anticipare? Poi anche qua diamo magari le coordinate per chi volesse ascoltarsi tutto il podcast.
Certo, e guarda, fra le varie storie, quella che magari vi accenno un attimo è quello che riguarda il caso albanese, non fosse altro perché è il mio paese di origine, in cui c'è appunto la storia di due fiumi, uno nel nord dell'Albania, il Valbona, e uno nel sud, la Vjosa, che sono stati interessati da interessi puramente speculativi per la costruzione di varie centrali idroelettriche lungo il percorso di questo fiume. Dico puramente speculativo perché non vi è una vera necessità di costruire queste centrali per il fabbisogno energetico nazionale, e però grazie a, diciamo, una sinergia fra gli abitanti locali di queste zone montane e gli attivisti ambientali di Tirana si è riuscita a creare, diciamo, quella massa critica, o comunque sia quella pressione forte abbastanza affinché si arrivasse proprio da un lato, per quanto riguarda il fiume Valbona nel nord, a fare in modo che la corte albanese, i tribunali albanesi decidessero di sospendere la costruzione delle centrali, di 14 centrali e delle due che già erano state costruite, di fare in modo che siano chiuse fino a quando non verrà effettivamente appurato che sia stato fatto regolarmente, mentre per quanto riguarda il fiume Vjosa nel sud dell'Albania l'intera area, dopo questa campagna appunto di attivismo ambientale, è stata dichiarata una zona protetta.
Benissimo, grazie mille a Ornaldo Gergi dell'Osservatorio Balcani Caucaso grazie Transeuropa. Buona serata, alla prossima.
Allora ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata del Giusto Clima, abbiamo però un evento da segnalarvi, anzi ve lo segnala Valeria Banfi, che è facilitatrice e attivista e che ci presenta appunto un'iniziativa in programma per sabato 6 aprile.
Ciao Radio Popolare, siamo un gruppo di persone attive che in ambiti e modi diversi si occupa di facilitazione di gruppi e di dialogo all'interno delle comunità. Osservando l'intensificazione di eventi climatici estremi, il peggioramento delle condizioni ambientali, ci siamo chiesti in che modo contribuire alla creazione di uno spazio di confronto aperto su tematiche che riguardano tutta la collettività e che spesso creano divisione e incomprensione. Per questi motivi, in collaborazione con Casa per la Pace Milano, stiamo organizzando un open forum sul tema del cambiamento climatico dal titolo «Milano, città tropicale? Bufale e bufere all'orizzonte. Incontriamoci e parliamo del clima». Un open forum è un incontro pubblico aperto a tutte e a tutti. Dopo un'apertura iniziale con alcuni brevi interventi di voci esperte utili ad avviare il dialogo, l'open forum prosegue dando spazio alle diverse voci presenti in sala. Il dialogo è facilitato da un gruppo di persone che aiuterà a creare uno spazio sicuro dove ogni punto di vista possa essere accolto e ascoltato. L'obiettivo dell'Open Forum è quello di prendere consapevolezza della diversità delle esperienze, dei sentimenti e delle emozioni esistenti rispetto a un tema di interesse comune come quello del cambiamento climatico. Siamo convinti che ciascuna esperienza possa portare elementi di saggezza utili a comprendere ciò che ci sta accadendo, aiutare la comunità a conoscersi più profondamente e facilitare la possibilità di trovare eventuali punti condivisi e nuovi slanci verso il cambiamento. Speriamo che l'evento possa essere l'occasione per vivere il presente in un'atmosfera più solidale e favorevole a livello personale e collettivo.
Quindi ricordiamo 6 aprile dalle 15 alle 18 presso il Polo Ferrara in via Mincio 23 a Milano, l'ingresso è gratuito, però c'è appunto un link sul sito casaperlapacemilano.it a cui potete confermare la vostra adesione, così per ragioni organizzative, quindi fatelo. Sempre sul sito casaperlapacemilano.it, nella pagina dedicata all'evento, c'è il link al crowdfunding che è su Produzione dal Basso e poi la pagina di Facebook legata all'evento. Abbiamo finito.
Incredibile.
Incredibile, anche questa sera abbiamo finito. Il Giusto Clima torna mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Grazie a Marianna Usuelli e Sara Milanese in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri. Ciao ciao.